Dagli studi di Radio Maria trasmettiamo il programma Ripartire da Cristo. Ai microfoni Don Ferdinando Colombo. Buon ascolto.
Cari ascoltatori e care ascoltatrici, vi parlo dal Santuario del Sacro Cuore dei Salesiani di Bologna, dove ogni mattina alle ore 8, quando celebro l'Eucaristia, io prego per voi, per tutti gli ascoltatori. Domani è Natale, il Natale di Gesù, e quindi voglio subito rivolgere un augurio particolarmente forte e intenso a tutti voi, ma in particolare a quegli ascoltatori che sono ammalati, o anche quelli che sono in carcere, e a tutti quelli che li assistono. E poi ringrazio il Signore in questo Natale per il dono di Radio Maria, che arricchisce la nostra vita con la preghiera, la riflessione cristiana. È un dono grande che noi dobbiamo sostenere. E poi, fedele al programma che quest'anno abbiamo fatto di presentare ogni mese la vita di un santo, e oggi non potevo scegliere diversamente, se non il santo più vicino a Gesù, il suo padre putativo, San Giuseppe. In questa trasmissione faccio riferimento al volumetto scritto da Tarcisio Stramare e che è stato pubblicato dall'editrice Velar e dalla LDC. E come altre volte, la dolce voce di Clara Cuppi si alternerà con la mia, così rende più piacevole l'ascolto.
Di San Giuseppe non si può fare una biografia come per gli altri santi, perché la sua figura e missione lo collocano talmente vicino a Cristo da doverlo considerare alla luce del mistero dell'incarnazione, che è fondamento della redenzione. Di qui c'è la necessità di considerarlo sotto due aspetti, quello teologico e quello del fatto religioso.
La parola teologia di San Giuseppe non vi deve spaventare, è solo un riferimento ai documenti dei papi. E una definizione di San Giuseppe è stata già data da Giovanni Paolo II nel 1989 in un documento, una esortazione apostolica, quindi un documento che lui ha scritto alla Chiesa, intitolata proprio Il custode del Redentore. E l'ha pubblicata nel 1989 e la definizione che lui ha dato è colui che è più vicino possibile a Cristo. Esattamente 100 anni prima anche Papa Leone XIII aveva addirittura dedicato un'enciclica a San Giuseppe. Da questi riferimenti, vedete, di documenti, si comprende l'importanza di questo santo se i sommi pontefici si interessano direttamente di lui con documenti ufficiali rivolti a tutta la Chiesa.
Inoltre, si deve aggiungere che il Papa Giovanni Paolo II aveva un piano ben preciso nel fare i suoi documenti. Infatti, l'esortazione Il custode del Redentore del 1989 è strettamente collegata con l'enciclica intitolata Il Redentore dell'Uomo del 1979. E dall'enciclica La Madre del Redentore del 1987, inoltre seguita da un'altra enciclica intitolata La Missione del Redentore del 1990, che si riferisce alla Chiesa.
Ecco, vedete che la parola Redentore è proprio la chiave di lettura, perché ha collocato la figura di Giuseppe proprio all'interno del mistero della redenzione, in stretta relazione con Gesù, verso il quale adempie la funzione di padre, con Maria ovviamente, la madre di Gesù, dalla quale egli è lo sposo, e con la Chiesa anche in relazione, che è affidata alla sua protezione. Insomma, si tratta di una posizione talmente eccezionale e sublime che a volte suscita addirittura atteggiamenti opposti tra di loro.
Matteo, infatti, ha una stima così elevata di San Giuseppe da farne colui che dà inizio al suo Vangelo, che comincia con la genealogia, cioè un elenco di nomi che di padre in figlio arrivano fino a lui, la quale genealogia raggiunge lo scopo di agganciare Gesù a Davide e ad Abramo, proprio attraverso Giuseppe. Lo presenta inoltre come sposo di Maria, la persona certamente più in vista nella Chiesa apostolica, e lo qualifica infine come un uomo giusto che comporta l'approvazione della sua condotta. Per questo San Bernardo dice candidamente che la lode di San Giuseppe è nel Vangelo. Che cosa si può cercare di più o di meglio? Nessun santo, a parte Maria, occupa un posto così distinto.
Eppure incontriamo ancora oggi qualche persona che ripete, chissà con quale fondamento, che il Vangelo ci riferisce poco o nulla di San Giuseppe, o in ogni caso che la sua figura è marginale. Di qui lo scarso interesse anche negli studi teologici, dove è quasi del tutto ignorato, purtroppo. E c'è da aggiungere che fin dai primi secoli una letteratura che la Chiesa considera apocrifa, cioè che non è accettata come fonte originale della parola di Dio, perché è romanzesca, ecco, questa letteratura ha strumentalizzato la figura di San Giuseppe, attribuendogli figli avuti da un precedente matrimonio e poi gli attribuito un'età veneranda al momento del matrimonio con Maria. Perché? Ma evidentemente lo scopo era quello di attribuire a lui alcune affermazioni del Vangelo, dove per esempio si parla dei fratelli di Gesù, ma è pura ignoranza, perché i fratelli di Gesù sono i suoi parenti, nel senso di famiglia allargata come si usava allora. E poi volevano garantire la verginità, quindi la sua ipotetica seconda sposa Maria veniva garantita dalla sua età anziana, quindi impotente. No, giustamente San Girolamo tagliava corto rispondendo che queste cose non sono scritte nei Vangeli e che quindi si tratta di una specie di delirio. Bisogna purtroppo constatare che nonostante questo, queste fantasie hanno avuto un largo consenso lungo i secoli, pensate ai nostri pittori, e ancora oggi stentano a scomparire.
Ne abbiamo parlato qui per spiegare come mai in tante opere letterarie ed artistiche San Giuseppe viene rappresentato vecchio e come una figura quasi marginale. Ecco allora la necessità di conoscere più da vicino San Giuseppe, seguendo il Vangelo e quello che il Magistero ci insegna su di lui attraverso la dottrina e il culto.
Ecco, proviamo a vedere proprio nel Vangelo di Matteo questo risalire di padre in figlio da Abramo giù attraverso Davide fino a Giuseppe. Beh, se avrete la fortuna di andare a Betlemme, nella Basilica della Natività, che tra l'altro risale all'imperatore Costantino, troverete che alcuni artisti nel 1169 hanno riprodotto proprio sulle pareti due liste di questi nomi, chiamandole albero di Jesse. Jesse è il nome del papà di Davide, per quello che prende questo nome. Se la genealogia di Gesù ci viene tramandata addirittura da due Vangeli, Matteo e Luca, beh, è chiaro che doveva essere ritenuta importante nell'annuncio del Vangelo. E a questo proposito ascoltate il racconto di Matteo.
Gesù Cristo è discendente di Davide, il quale a sua volta è discendente di Abramo. Ecco l'elenco degli antenati della sua famiglia. Abramo fu il padre di Isacco, Isacco di Giacobbe, Giacobbe di Giuda e dei suoi fratelli.
E poi va avanti fino a Jesse.
A Jesse, che fu il padre di Davide. Davide fu il padre di Salomone, e la madre era stata la moglie di Uria, e Salomone fu il padre di Roboamo.
E poi avanti per altre 14 generazioni, per concludere così.
Giacobbe fu il padre di Giuseppe. Giuseppe sposò Maria e Maria fu la madre di Gesù, chiamata Cristo.
Ecco, nonostante divergenze un pochino nei Vangeli che rivelano scopi differenti fra i due evangelisti. In entrambe il re Davide e Giuseppe occupano il posto più rilevante. Beh, si capisce allora che nella Chiesa apostolica interessava che Gesù fosse riconosciuto figlio di Davide, titolo con il quale le folle si rivolgevano a Gesù, nella convinzione che egli proprio era il Messia, questa parola che poi in greco si traduce per noi nella parola Cristo. D'altra parte, con la sua morte, risurrezione e la discesa dello Spirito Santo, Gesù si era rivelato davvero figlio di Dio e i cristiani avevano saputo che Gesù era stato concepito per opera dello Spirito Santo e aveva quindi un'origine divina. E come conciliare allora l'origine divina di Gesù, figlio di Dio, con quella umana, figlio di Davide? Ci troviamo qui nel mistero dell'incarnazione, che evidentemente supera i confini delle attese umane. Comprendiamo così perché l'Evangelista Matteo, dopo aver collegato tutti gli antenati di Gesù con il verbo generò, quindi Giacobbe generò Davide, Jesse generò Davide, Davide generò Salomone, eccetera, dopo aver usato questo verbo generò, non lo usa più per Giuseppe, ma si limita ad affermare Giuseppe sposò Maria e Maria
fu la madre di Gesù chiamata Cristo.
Perfetto. Allora vediamo un altro titolo usato dall'Evangelista Matteo che chiama Giuseppe sposo di Maria. Ascoltate di nuovo il Vangelo.
Ecco come è nato Gesù Cristo. Maria, sua madre, era fidanzata con Giuseppe. Essi non vivevano ancora insieme, ma lo Spirito Santo agì in Maria ed ella si trovò incinta. Ormai Giuseppe stava per sposarla. Egli voleva fare ciò che era giusto, ma non voleva denunciarla di fronte a tutti. Allora decise di rompere il fidanzamento senza dire niente a nessuno. Ci stava ancora pensando quando una notte in sogno gli apparve un angelo del Signore e gli disse: Giuseppe, discendente di Davide, non devi aver paura di sposare Maria, la tua fidanzata. Il bambino che lei aspetta è opera dello Spirito Santo. Essa partorirà un figlio e tu gli metterai nome Gesù, perché lui salverà il suo popolo da tutti i suoi peccati. E così si realizzò quello che il Signore aveva detto per mezzo del profeta Isaia. Ecco, la Vergine sarà incinta, partorirà un figlio ed egli sarà chiamato Emanuele. Questo nome significa Dio è con noi. Quando Giuseppe si svegliò, fece come l'angelo di Dio gli aveva ordinato e prese Maria in casa sua. E senza che avessero avuto fino allora rapporti matrimoniali, Maria partorì il bambino e Gesù e Giuseppe gli mise nome Gesù.
Ecco, Maria ha concepito Gesù in modo miracoloso, per opera dello Spirito Santo. Ed è per questo che viene onorata come madre di Dio. Se gli evangelisti allora dicono espressamente che Maria era sposa di Giuseppe, non dovevano certamente mancarne i motivi. Spiegando perché Gesù abbia dovuto nascere da una donna sposata, San Tommaso d'Aquino, ne indica alcune di queste motivazioni, ad esempio perché gli infedeli non avessero motivo di rifiutarlo se apparentemente non aveva un padre biologico e quindi legittimo. Perché, secondo Tommaso, Maria fosse liberata dall'infamia e anche dalla lapidazione, come si usava e si usa purtroppo. E perché la testimonianza di Giuseppe garantisse la nascita di Gesù da una vergine.
Matteo, tuttavia, è più interessato all'appartenenza di Cristo alla tribù di Giuda, ossia a sostenere la discendenza di Gesù da Davide, garantita appunto dal fatto che Giuseppe era riconosciuto da tutti come sposo di Maria. I figli della moglie non sono infatti giuridicamente figli del marito? La legge sta proprio lì per questo, a difesa dell'onore della donna e della prole. Ecco perché Giovanni Paolo II scrive così.
Ed anche per la Chiesa, se è importante professare il concepimento virginale di Gesù, non è meno importante difendere la veridicità del matrimonio di Maria con Giuseppe, perché giuridicamente è da esso che dipende la paternità di Giuseppe. Questo è un brano preso proprio dall'esortazione apostolica che Giovanni Paolo II ha scritto su San Giuseppe. Ma un altro titolo usato dal Vangelo di Matteo per definire San Giuseppe è padre di Gesù. Beh, numerose sono nei Vangeli queste testimonianze che tutti ritenevano che Gesù era il figlio di Giuseppe. Mi limito a quella dell'Apostolo Filippo, no? Quando appena chiamato da Gesù si rivolge al suo amico Natanaele, che poi diventerà anche lui apostolo, e gli dice:
abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti, è Gesù, figlio di Giuseppe di Nazaret.
Beh, bisogna dire apertamente che il matrimonio di Giuseppe con Maria ha talmente messo in chiaro la paternità di Giuseppe che davanti ai suoi contemporanei in qualche maniera ha persino nascosto la filiazione divina di Gesù, ossia il Padre Celeste. Beh, qualcuno ha scritto che Giuseppe è l'ombra del Padre, ma in realtà, secondo il piano di Dio, è stato invece Giuseppe a mettere in ombra, in un certo senso, il Padre Eterno. Allora Giovanni Paolo II afferma apertamente quest'altra grossa affermazione sulla Santa Famiglia.
Giuseppe è il Padre. Non era sua una paternità derivante dalla generazione, eppure essa non è apparente o soltanto sostitutiva, ma possiede in pieno l'autenticità della paternità umana, della missione paterna nella famiglia. Ciò comporta che con la potestà paterna su Gesù, Dio ha anche partecipato a Giuseppe l'amore corrispondente, quell'amore che ha la sua sorgente nel Padre.
Ecco, avete così sentito come nei Vangeli ci sono affermazioni molto chiare. Sposo di Maria, padre di Gesù. Quale servizio ha svolto Giuseppe? Ecco, appare sempre più chiaro che la presenza di San Giuseppe è tutta orientata a permettere l'incarnazione, cioè è orientata verso Gesù, che ha voluto inserirsi nel mondo in un modo che io definirei ordinato, cioè non così casuale, ma ben preciso. Un padre della Chiesa del secondo secolo, Origene, definisce Giuseppe come l'ordinatore della nascita del Signore, cioè colui che mette tutti i tasselli a posto perché la nascita di Cristo si collochi perfettamente nella vicenda umana. Ecco, di qui lo scopo del suo matrimonio con Maria, per onorare la nascita di Gesù, inserendolo così nella genealogia di Davide, come abbiamo visto. Allora, diamo ancora la parola a Giovanni Paolo II che precisa quest'idea.
San Giuseppe è stato chiamato da Dio a servire direttamente la persona e la missione di Gesù mediante l'esercizio della sua paternità. Proprio in tale modo, egli coopera nella pienezza dei tempi al grande mistero della redenzione ed è veramente ministro della salvezza.
Che bella questa definizione, ministro della salvezza, cioè descrive perfettamente la grandezza di San Giuseppe, che ha avuto il singolare privilegio di servire direttamente Gesù e la sua missione, ossia la sua opera salvifica, insomma ministro, servitore della nostra salvezza. Beh, certo, tutti gli angeli e i santi servono Gesù, ma San Giuseppe, naturalmente insieme con Maria, lo ha servito direttamente come padre. Ciò vuol dire che molte delle opere salvifiche di Gesù, definite come i misteri della vita di Cristo, hanno avuto bisogno della cooperazione di San Giuseppe.
Sono compresi qui tutti quei misteri della vita nascosta di Gesù, nei quali era indispensabile l'intervento paterno. toccava al padre, infatti, iscrivere il bambino all'anagrafe, provvedere al rito della circoncisione, imporre il nome, presentare il primogenito a Dio e pagare il relativo riscatto, proteggere il bambino e la madre dai pericoli della fuga in Egitto. Ascoltate il Vangelo di Matteo.
Dopo la partenza dei sapienti, Giuseppe fece un sogno. L'angelo di Dio gli apparve e gli disse: «Alzati, prendi con te il bambino e sua madre e fuggi in Egitto. Erode sta cercando il bambino per ucciderlo. Tu devi rimanere là fino a quando io non ti avvertirò». Giuseppe si alzò di notte, prese con sé il bambino e sua madre e si rifugiò in Egitto. E vi rimase fino a quando non morì il re Erode. Così si realizzò quello che il Signore aveva detto per mezzo del profeta Osea: «Ho chiamato mio figlio dall'Egitto». Di questi interventi dell'angelo che indica a Giuseppe le scelte che deve fare per proteggere Gesù, ne registriamo 5. Quindi in qualche maniera nel Vangelo di Matteo abbiamo 5 annunciazioni a Giuseppe, mentre nel Vangelo di Luca abbiamo la grande annunciazione a Maria. Ascoltate ancora adesso un altro brano del Vangelo di Matteo.
Dopo la morte di Erode, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto. L'angelo gli disse: «Alzati, prendi il bambino e sua madre e torna nella terra di Israele, perché ormai sono morti quelli che cercavano di far morire il bambino». Giuseppe si alzò, prese con sé il bambino e sua madre e ritornò nella terra di Israele. Ma venuto a sapere che al posto di Erode era diventato re della Giudea suo figlio Archelao, ebbe paura di fermarsi in quella regione. Informato da un sogno, partì verso la Galilea e andò ad abitare in un villaggio che si chiamava Nazareth. Così si realizzò quello che Dio aveva detto per mezzo dei profeti, cioè: egli sarà chiamato Nazareno.
E poi è ancora il padre Giuseppe che ha introdotto Gesù nella terra di Israele, che lo ha domiciliato a Nazareth. È Giuseppe che ha provveduto a mantenerlo, a educarlo, a farlo crescere, procurandogli cibo e vestito. E da Giuseppe Gesù ha imparato il mestiere, che lo ha poi qualificato come figlio del falegname o figlio del carpentiere. Beh, non ci vuole molto sforzo per comprendere quante cose deve fare un padre dal punto di vista umano, civile, religioso. Ebbene, tutto questo lo ha fatto Giuseppe per la sua famiglia. Altro che il vecchietto dove lo metto, come lo descrivono molti libri e molte immagini.
Giuseppe è definito l'uomo giusto. Nel Vangelo di Matteo leggiamo che a Giuseppe viene attribuito il titolo di giusto. Esso qualifica Giuseppe, che aveva deciso di separarsi da Maria quando aveva conosciuto che aveva concepito per opera dello Spirito Santo. Tale decisione non era dettata da un sospetto, come spesso si legge, ma esprimeva invece un tale rispetto verso l'azione e la presenza di Dio da spiegare la fiducia che gli venne conseguentemente accordata, per mezzo dell'angelo, di tenere con sé la sua sposa e di fare da padre a Gesù.
La giustizia di San Giuseppe suppone che in lui ci fosse un'adeguata preparazione dello Spirito Santo. Eh sì, come Maria non si è trovata per caso a fare da madre a Gesù, ma era stata progettata per questo scopo, come si ricava dal dogma dell'Immacolata Concezione, così si può logicamente ritenere che Dio, nel suo amore, ha predestinato Maria per San Giuseppe, San Giuseppe per Maria, tutti e due per Gesù. Beh, se Dio ha pensato con tanto amore a Maria come madre del Redentore, ciò non fu mai indipendentemente dal suo matrimonio virginale con Giuseppe. Egli non ha mai pensato a Giuseppe se non per Maria e per il suo divin figlio, che doveva nascere virginalmente da quel matrimonio. Siamo quindi in perfetto accordo con quanto anche un altro Papa, 100 anni prima di Giovanni Paolo II, Leone XIII, con il linguaggio dell'Ottocento, scrive nella sua enciclica. Ascoltate un breve brano.
È certo che la Madre di Dio poggia così in alto che nulla vi può essere di più sublime. Ma poiché tra la Beatissima Vergine e San Giuseppe fu stretto un nodo coniugale, non c'è dubbio che a quell'altissima dignità, per cui la Madre di Dio sovrasta di gran lunga tutte le creature, egli si avvicinò quanto mai nessun altro. Poiché il matrimonio è la massima società e amicizia a cui di sua natura va unita la comunione dei beni, ne deriva che se Dio ha dato come sposo Giuseppe alla Vergine, glielo ha dato non solo a compagno della vita, testimone della verginità e tutore dell'onestà, ma anche perché partecipasse per mezzo del patto coniugale all'eccelsa grandezza di lei.
Beh, ormai in tutto il mondo si festeggia San Giuseppe. Tutti sanno che la festa principale è il 19 marzo. Pensate che i primi a celebrarla sono stati i Benedettini e siamo nell'anno 1030 in Inghilterra. In seguito si diffuse presso la congregazione dei Servi di Maria, ovviamente, no? Essendo legati a Maria non potevano dimenticare Giuseppe. E siamo già nel 1324. E poi arrivano i francescani che con la loro diffusione nel mondo l'hanno fatto conoscere dappertutto. E poi sempre più promossa anche da altri interventi di altri papi. Abbiamo documenti di Sisto IV, di Pio V, di Gregorio VI. Insomma, nel 1621 Gregorio VI lo rese obbligatorio, questa festa del 19 marzo, per tutta la Chiesa.
Però ci sono anche altre feste liturgiche di San Giuseppe. Un'altra festa è quella dello sposalizio di Maria Santissima con San Giuseppe o dei Santi Sposi, iniziata in Francia e ben presto presente, nel 1517, tra le suore dell'Annunciazione. Un'altra, nel 1537, fu la festa adottata dai francescani seguiti da altri ordini. La data prescelta è il 23 gennaio. Ma trasferibili in altra data secondo le esigenze pastorali. In Italia è stata promossa in particolare modo da San Gaspare Bertoni. Si tratta della celebrazione di un mistero della vita di Cristo, oggi quanto mai attuale, considerata la grave crisi del matrimonio.
Quindi Giuseppe, patrono, protettore di tutte le nostre famiglie, ma il patrocinio di San Giuseppe e anche su tutta la Chiesa universale, e proprio Papa Pio IX, l'8 dicembre 1870, ha proclamato in maniera solenne questa protezione di Giuseppe sulla Chiesa, il cui fondamento teologico è proprio costituito dal fatto che egli è sposo di Maria e padre di Gesù. Ecco, la casa divina che Giuseppe governò con paterna potestà conteneva il primo seme della Chiesa nascente. Beh, ne deriva che questo beato patriarca sente come affidata a sé tutta la famiglia di Gesù, tutta la famiglia di cui Maria è stata dichiarata madre universale, quindi della Chiesa. Ecco, per una certa singolare ragione, tutta la moltitudine dei cristiani di cui è composta la Chiesa è affidata a lui. E lui gode di paterna autorità perché è sposo di Maria, perché è padre di Gesù. Questo l'ha detto Leone XIII. E Giovanni Paolo II conferma l'esigenza di una profonda preghiera a Giuseppe come protettore della Chiesa, perché ancora oggi abbiamo perduranti motivi per raccomandare a San Giuseppe ogni singolo uomo.
In alcuni luoghi era celebrata il 17 di febbraio la fuga in Egitto, conservata dai copti al 1 giugno. Altri riconoscimenti liturgici sono l'inserimento del nome di San Giuseppe nelle litanie dei santi, questo nel 1726.
Sì, invece nel 1900 sono state promulgate le litanie di San Giuseppe, che recitiamo molte volte in pubblico.
L'inserimento nel messale di un prefazio proprio di San Giuseppe.
O l'invocazione di San Giuseppe nel Dio sia benedetto.
E gli opportuni riferimenti a San Giuseppe nelle preghiere per i moribondi del rituale romano.
Ancora di più l'inserimento del nome di San Giuseppe nel canone della Messa, e di questo dobbiamo ringraziare Giovanni XXIII.
Da ricordare inoltre le numerose indulgenze concesse alle preghiere recitate in suo onore.
Insomma, tutto questo dimostra quanto la Chiesa riconosca ufficialmente la partecipazione di San Giuseppe al mistero della redenzione. Se poi andiamo a vedere le congregazioni religiose, ma io penso che possiamo affermare che non ce n'è neppure una che non abbia messo San Giuseppe come patrono o compatrono e che a lui si affida proprio come protettore.
Tra gli italiani il nome di Giuseppe è al secondo posto dopo Maria e primo dei nomi maschili, staccato dai pur diffusi Giovanni e Antonio.
E se invece parliamo dei nomi delle località geografiche, qualsiasi indice geografico indica quanto è diffuso il nome di San Giuseppe nel mondo. Beh, in Italia sono 33 le località che considerano San Giuseppe nel loro nome e occupa il 17° posto nella scala di tutti i santi che ci sono nelle varie località geografiche, e sono ben 466 santi sparsi per il territorio italiano. E al primo posto, escludendo Maria, è occupato da San Martino. Ecco, quindi il primo santo più diffuso nei paesi italiani è San Martino, e Giuseppe è al 17° posto.
Vediamo alcune tradizioni popolari. In molti paesi si è diffusa l'usanza nel periodo natalizio di rappresentare Maria e Giuseppe alla ricerca di un alloggio, a ricordo di quanto accadde a Betlemme. Essi vengono impersonati da due personaggi che bussano a tutte le porte. L'usanza è già riferita da San Vincenzo Ferreri nel 1419. In Sicilia e altrove sono diffuse usanze denominate tavola o altare di San Giuseppe, banchetto oppure invito di San Giuseppe, piatto di San Giuseppe, devozione di San Giuseppe, tavolate o espressioni simili. Esse consistono nella preparazione ed esposizione di particolari elementi. Vengono invitati a mensa i personaggi rappresentanti la Santa Famiglia, ovvero poveri, familiari e amici.
Altri portano in chiesa i pani da benedire e poi consumare in famiglia o da distribuire ai poveri. Una speciale attenzione viene data alla confezione dei cibi secondo precise regole e ricette. In alcune parti la festa è associata anche all'accensione di fuochi, di falò. Un alimento comune della sagra di San Giuseppe, che è celebrata in tante parti d'Italia, è la frittura, che è nota con il nome di frittelle a Roma, o a Firenze pure frittelle, a Parma le chiamano torte fritte, a Genova frisceu, a Napoli teppole, a Pavia farseu, a Palermo sfince, o ancora altri in altri luoghi. Beh, sarebbe molto lungo elencare tutte le usanze, le manifestazioni, perché la figura di San Giuseppe è entrata veramente nel cuore delle persone.
Alcune tradizioni ci testimoniano una particolare devozione a questo santo. Ci sono innumerevoli categorie che lo considerano loro speciale patrono. Egli viene invocato in modo particolare per l'infanzia, gli orfani e gli educatori, coloro che aspirano alla perfezione, i vergini, la gioventù, le vocazioni sacerdotali, gli sposi, le famiglie cristiane, i poveri, i bisognosi di alloggio, i profughi, gli emigranti, gli esiliati.
E poi è speciale patrono degli operai in genere e segnatamente dei falegnami e degli artigiani, e lo è conseguentemente anche dei disoccupati e di quanti sono alla ricerca di lavoro. Si ricorre a lui nelle situazioni dubbie, anche per le malattie degli occhi, per gli ammalati, in particolare per i morenti, dei quali è certamente un grande protettore. E ora Proviamo a toccare alcune domande che in genere vengono poste quando si parla di San Giuseppe.
Alcune questioni particolari che sono legittime e degne di attenzione. Premetto che i Vangeli hanno come oggetto principale di interesse la figura di Gesù. Tutti gli altri personaggi sono presenti solo in quanto hanno un riferimento a Gesù come persona o nella sua missione. Eventuali informazioni personali vanno cercate altrove e non sono oggetto della nostra fede. Così, ad esempio, i Vangeli non ci riferiscono i nomi dei genitori di Maria, che sono tuttavia importanti per noi, ma non per gli evangelisti. I nomi Anna e Gioacchino, infatti, li conosciamo da altri scritti, chiamati apocrifi, che la Chiesa considera di secondaria importanza.
Ecco la franca risposta ad alcune questioni. Per esempio, perché San Giuseppe è così poco conosciuto? Beh, cercavo al suo paese un noto professionista, mio amico, e nonostante le mie descrizioni la gente non sapeva chi fosse. Finalmente uno mi disse, ah, è il marito della tale? Ecco, quando raccontai il fatto al mio amico si mise a ridere e mi disse, questo accade a chi ha una moglie troppo bella. Ecco, con una sposa come Maria e con un figlio come Gesù è facile comprendere come tutta l'attenzione sia stata insistentemente rivolta principalmente su di loro, non solo, ma come San Giuseppe abbia dovuto anche farne le spese, come apparirà in altre questioni.
Ecco un'altra domanda. Perché l'arte rappresenta spesso San Giuseppe come vecchio? I Vangeli non dicono che San Giuseppe al momento del matrimonio fosse vecchio. Si deve ritenere che egli avesse un'età giovanile, secondo le usanze del tempo. Neppure di Maria i Vangeli precisano l'età, a dire il vero. E allora, perché non supporre che gli autori degli scritti apocrifi abbiano cercato di agevolare la poca fede dei loro destinatari nella verginità, abbassando l'età della sposa Maria e alzando all'inverosimile quello dello sposo? Quello infatti che più deve meravigliare è il fatto che simile trovata sia stata così facilmente accolta e tramandata ancora oggi. Se il matrimonio di Maria e Giuseppe era destinato da Dio a proteggere e nascondere il mistero dell'incarnazione, l'enorme differenza di età dei due sposi non avrebbe dovuto ottenere l'effetto contrario? Dov'è finito allora il buon senso?
Altra domanda. Quando Maria ha concepito Gesù, era già sposata o solo fidanzata? Anche questa domanda ha come sottofondo il problema della verginità di Maria, che gli evangelisti invece non pongono. Matteo, in particolare, non ha nessun bisogno di difendere la verginità di Maria, perché è proprio questa che gli crea il problema di come inserire Gesù nella discendenza di Davide. La difficoltà viene risolta appunto affermando che il concepimento di Gesù era avvenuto nel matrimonio e che conseguentemente Giuseppe era il padre legale del bambino. Bisogna riconoscere che le traduzioni a volte che dicono promessa sposa fidanzata sono molto infelici.
Chi sono i fratelli di Gesù? La risposta a questa domanda suppone quella circa l'età di San Giuseppe. Allo stesso modo gli apocrifi hanno invecchiato San Giuseppe per difendere, secondo loro, la verginità di Maria. Così, per lo stesso motivo, hanno attribuito a Giuseppe un precedente matrimonio con relativi figli, che sarebbero perciò fratellastri di Gesù. San Giuseppe, perciò, avrebbe sposato Maria da vedovo. San Girolamo taglia corto, definendo tali soluzioni come deliri. E allora, ben sapendo quanto tutti ci tengono a vantare una parentela in caso di eredità, perché non vedere nella qualifica di fratelli di Gesù una rivendicazione dei suoi parenti a questo titolo per assicurarsi un posto di riguardo nel suo regno? La storia insegna.
Un'altra domanda. Che mestiere faceva San Giuseppe? E il Vangelo usa un'espressione generica che lo qualifica come artigiano. Alcune traduzioni antiche hanno specificato che si trattava di falegname o di carpentiere.
Quando è morto San Giuseppe? Giuseppe è stato chiamato a servire Gesù mediante l'esercizio della sua paternità. Egli lo accoglie perciò nel suo matrimonio per dargli la discendenza davidica. Poi lo difende, lo nutre, lo veste, lo educa e gli dà un mestiere. Finita la sua missione, scompare dalla scena, semplicemente. Mentre Maria è chiaramente presente nella vita pubblica di Gesù, Giuseppe è ricordato solo nella identificazione di Gesù, chiamato figlio di Giuseppe. Il fatto che Gesù moribondo affidi Maria al discepolo Giovanni giustifica la supposizione che egli fosse allora già morto.
E un'ultima domanda riguarda il bastone, caratteristico con cui viene sempre rappresentato. Come mai a volte lo rappresentano fiorito? L'origine del bastone fiorito è nella Bibbia, dove si racconta che un grande sacerdote di molti anni prima, Aronne, per essere eletto a sommo sacerdote in mezzo a tanti altri candidati, la sua elezione venne decisa attraverso un miracolo, chiedendo la fioritura del bastone. Il racconto lo potete leggere nel libro dei Numeri, al capitolo 17. Qualcuno ha pensato che, come la fioritura del bastone aveva indicato il custode dell'arca, così poteva essere successo per San Giuseppe, eletto custode di Maria. Il simbolo è piaciuto e raffigurato in tante opere d'arte.
Chi dice di amare San Giuseppe dovrebbe anche impegnarsi a conoscerlo. San Giuseppe continuerà ancora ad essere sconosciuto? L'inevitabile, se la cristologia continuerà a ignorare la provenienza del titolo figlio di Davide e la teologia del matrimonio non si riferirà espressamente al matrimonio di Maria e di Giuseppe e la teologia della famiglia non si fonderà su quella della Santa Famiglia. Il danno non riguarda semplicemente San Giuseppe, ma settori importanti della teologia.
Nella tradizione cristiana la preghiera a San Giuseppe è molto diffusa, ce ne sono moltissime, molto belle. Noi ne useremo una alla fine di questa trasmissione, ma io vorrei esortare tutti gli ascoltatori ad affidare veramente alla preghiera a San Giuseppe tutte le problematiche, anche pratiche, concrete della vita quotidiana, nella quale a volte abbiamo bisogno davvero di un momento di preghiera che ci concentra sulle cose che stiamo facendo. Ecco, concludiamo così la nostra trasmissione e adesso chiedo alla regia di lasciare uno spazio perché gli ascoltatori possano prendere la parola e poi concluderemo naturalmente con la preghiera a San Giuseppe ma anche con gli auguri di Natale.
Qui Radio Maria diamo ora spazio alle vostre telefonate per intervenire nel programma Ripartire da Cristo. Il numero per la diretta è lo 031 610 610.
Pronto?
Pronto? Buonasera, sono Lillo da Agrigento. A proposito di San Giuseppe, santo della provvidenza, patrono dei falegnami, molto sentito nel mio paese a Favara, provincia di Agrigento, poi una tradizione antichissima che riguarda San Giuseppe sono le minestrate, cioè dei grandi pentoloni di minestra che si distribuivano, questa minestra veniva distribuita ai poveri. Ancora oggi si fanno queste minestrate, si fanno però non per dare da mangiare, che gente che ha fame, ma per devozione. Ma senz'altro ci saranno persone che prendono queste minestre anche per fame. Comunque questa devozione di San Giuseppe, santo della provvidenza, minestre offerte da mangiare per San Giuseppe, sono ancora oggi assai diffuse nelle nostre zone.
Ti ringrazio di questa testimonianza, Luigi, e sono contento anche di sapere come la carità cristiana è in qualche maniera proprio legata alla figura di San Giuseppe e questo ci deve spronare anche oggi. Abbiamo ben altri pentoloni da preparare, tu lo sai, per i problemi sociali in cui ci troviamo. Bene, grazie davvero. Pronto?
Pronto, buonasera.
Buonasera.
Buon Natale. Ecco, io vorrei dire la mia testimonianza. Mio figlio aveva perso il lavoro e io ho pregato per 30 giorni a San Giuseppe, sotto il manto di San Giuseppe. Dopo finito la preghiera, con i giorni l'hanno chiamato al lavoro.
Che bello, brava, sei una mamma felice, è una mamma che crede, una mamma che si è affidata a San Giuseppe e hai potuto constatare che davvero qualcuno lo chiama il santo delle cose impossibili. E io personalmente lo prego tutte le volte che ho qualche problema anche molto molto pratico, concreto, di cose materiali, e devo dire che sempre è intervenuto. Poi lo fa a modo suo, magari non è quello che gli ho chiesto io, ma è molto meglio perché mi dà soluzioni che io non ho neppure pensato. Grazie davvero. Passiamo a un altro ascoltatore. Pronto?
Pronto, buonasera, sono Franco da Cireale.
Sì, Franco, dimmi.
Vorrei portare una testimonianza di per San Giuseppe.
Sì.
Noi abbiamo avuto la grazia di Dio di avere qui da noi un sacerdote, un camilliano, padre Attilio Balbinot, che era innamoratissimo di San Giuseppe. Lui ci ha dato dei consigli straordinari, spirituali su San Giuseppe, e ogni volta quando noi avevamo un problema ci rivolgevamo a San Giuseppe, e San Giuseppe puntualmente ci risolveva tutti i problemi. È un santo miracolosissimo che deve essere sempre di più amato, e che non so dire la situazione, da parte di tutti noi. Il santo degli impossibili, mi creda. Le posso testimoniare, una volta padre Attilio si è guastata la macchina, è rimasta senza macchina. E lui ha detto, preghiamo San Giuseppe che mi fa arrivare una macchina. Dopo due giorni immancabilmente è arrivata la macchina. Lui, innamoratissimo di San Giuseppe, aveva il desiderio che quando in famiglia nasceva un maschietto gli mettevamo il nome di San Giuseppe, di Giuseppe. E in effetti dopo un periodo di tempo è nato mio figlio e gli abbiamo messo il nome di Giuseppe. Io volevo testimoniare di questa grandezza di questo santo, meraviglioso. E noi in Sicilia, come l'altra telefonata, nel giorno di San Giuseppe facciamo il mangiare per tutti i poveri. E il pane di San Giuseppe e la pasta di San Giuseppe. Comunque volevo testimoniare questo per dire sempre viva San Giuseppe, questo santo meraviglioso.
Io condivido con te tutto quello che hai detto e ringrazio davvero il Signore che ci ha dato questa bellissima figura, e come tu hai detto bisognerebbe consigliarlo a tutte le persone, oso dire addirittura dovremmo eleggerlo in Parlamento, chissà che risolvessimo in maniera un po' migliore tutte le questioni, soprattutto relative alla famiglia, che in questo momento ha bisogno di una protezione veramente particolare. Grazie Franco. Sentiamo un'altra persona. Pronto?
Pronto, buonasera.
Sì.
Buonasera, mi chiamo Dosolina, chiamo da Brescia.
Bene, Dosolina.
Sì, ecco, anch'io volevo fare la mia testimonianza perché sono molto devota a San Giuseppe e anch'io lo prego, faccio anche il sacro manto, e lui magari, ecco, come ha detto lei prima, non sempre dà quello che tu gli chiedi, ma ti dà la soluzione comunque, o ti dà una strada dove poi ti si apre qualcosa che è meglio di quello che magari tu chiedevi, ecco. Comunque lui ti aiuta sempre, anch'io do questa testimonianza e lo raccomando a tutti, che è veramente un santo grande, grande, veramente. Poi la sua umiltà, perché è molto mite, molto umile e silenziosa, la sua silenziosità, però opera, fa opere, ecco, opera nella tua vita, ecco.
È vero, Dosolina, ti ringrazio anche perché davvero nel Vangelo non gli vengono attribuite parole, gli vengono attribuiti fatti molto concreti di salvezza di Gesù. e quindi io penso che poi quella devozione bellissima di pensarlo patrono anche del momento della nostra morte risalga proprio a questo fatto, perché se Gesù ha ricevuto da lui la protezione nella sua vita che gli ha permesso di salvare l'umanità, tu pensa con quanta riconoscenza Gesù stesso ha aiutato San Giuseppe nel momento terribile del passaggio dalla vita fisica alla morte, per poi entrare gloriosamente, chiaramente, nella gioia del paradiso. Bene, sentiamo ancora un ascoltatore o ascoltatrice. Pronto?
Pronto? Volevo fare la testimonianza che ho fatto la novena per un anno ai sette dolori di San Giuseppe, perché mio figlio aveva litigato col padre e dopo un anno, preciso, è passato una settimana esattamente, è finito la novena, si sono incontrati, che era un anno che non si vedevano più, e si sono parlati e adesso è tutto a posto, insomma. Così volevo dare questa testimonianza. Grazie.
Ti ringrazio molto, perché hai toccato un tema, direi, tra i più difficili. Perché un conto è chiedere a San Giuseppe delle cose materiali, ma molto più difficile è chiedergli che aiuti le persone a ritrovare la comunione tra di loro. Penso a molte famiglie che ne hanno bisogno enormemente, e quindi grazie di averlo affermato e di averlo testimoniato. Sentiamo qualche altra testimonianza. Pronto? Pronto?
Buonasera padre, intanto le faccio tanti auguri di buon Natale, insomma, ecco.
Sì, grazie mille, caro. Come ti chiami?
Io mi chiamo Franco, telefono da Vicenza. Ecco, io volevo chiedere appunto una cosa. Si parla tanto della provvidenza, ecco, io e mia moglie non siamo persone che pregano tanto San Giuseppe, ma più che altro Gesù e chiaramente la Madonna. Ecco, però a volte sembra che noi, anche pregando Gesù, pregando la Maria che ci aiuti nelle difficoltà, nei problemi, noi preghiamo e sembra che i problemi invece di migliorare peggiorano. Cioè, io mi spiego, a cosa serve quindi la preghiera? Perché...
Allora, Franco, hai toccato un tema che non è proprio questo della trasmissione, però è molto importante, perché vedi, la preghiera è il nostro elevare il cuore a Dio, e noi sappiamo benissimo che al centro è sempre la persona di Cristo che si è incarnato per noi e che domani festeggiamo proprio per questo motivo. Però c'è la mediazione umana, lui stesso ha scelto la mediazione umana, ha dato valore alle cose terrene. Allora la presenza di queste figure che noi chiamiamo i santi è fondamentale, perché sono coloro che concretamente hanno incarnato nella loro vita l'amore per Gesù. E imitandoli noi riusciamo davvero ad avvicinarci a Cristo. Quindi la mediazione della preghiera ai santi nella nostra visione cristiana è veramente fondamentale, sapendo molto bene che non abbiamo idoli a cui sacrificare, ma abbiamo maestri che ci insegnano una strada, compagni di strada che ci prendono per mano e ci conducono fino a Gesù. Bene, io penso di concludere così questa nostra trasmissione, ovviamente facendo gli auguri più belli a tutti gli ascoltatori, perché possano vivere nella notte santa e nelle prossime giornate questa intimità profonda con Gesù, ma anche imitando le persone che sono attorno a lui, innanzitutto la maternità di Maria, ma anche la paternità di Giuseppe. Ora facciamo una preghiera a San Giuseppe, la dialoghiamo, e voi unitevi spiritualmente per pregare con noi. Ricordati, o purissimo sposo di Maria Vergine e dolce padre mio San Giuseppe, che non si è mai udito che alcuno abbia invocato la tua protezione e chiesto il tuo aiuto senza essere stato consolato. Con questa fiducia io vengo al tuo cospetto e a te fervorosamente mi raccomando. Non rigettare la mia preghiera, o padre putativo di Gesù, ma ricevola pietosamente ed esaudiscila.
O San Giuseppe, padre di Gesù e sposo di Maria, prega per noi e per gli agonizzanti di questo giorno e di questa notte.
Ave, o Giuseppe, uomo giusto, Dio ti ha scelto come sposo di Maria e Gesù ti ha onorato con il nome di Padre. O custode del Redentore e patrono della Chiesa Universale, proteggi le nostre famiglie e assistici nell'ora della morte. Amen. E ora una preghiera proprio natalizia che conclude la nostra trasmissione.
Ti accogliamo con gioia, onnipotente, Signore del cielo e della terra, che per amore ti sei fatto bambino.
Ti accogliamo riconoscenti, luce nuova che sorge nella notte del mondo.
Ti accogliamo come nostro fratello, principe della pace.
Colmaci dei tuoi doni, facci diventare figli di Dio, tu che per noi hai voluto diventare figlio dell'uomo.
Tu, nostro unico Dio, che giaci povero e umile nell'ombra del presepe, accoglici accanto alla tua culla.
Entra in noi, nella nostra anima, trasformaci, rinnovaci, fa che tutti noi, da pietra e legno, diventiamo persone viventi, nelle quali il tuo amore si rende presente e il mondo viene trasformato. Amen. E che il Signore vi dia pace e serenità in questa festa di Natale e per tutto l'anno che comincerà presto.
Amen.
Un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Ci risentiamo nel mese di gennaio al quarto mercoledì. Grazie.